questi temi riguarda il nucleare, o se vogliamo anche lo sviluppo energetico del paese in senso più globale e generale. A questo seguirà sempre a San Carlo un incontro anche sul referendum della giustizia. L'incontro di questa sera vuole cogliere due aspetti importanti legati al problema nucleare e energia. Il titolo della serata, Quale futuro per il nucleare, individua bene due aspetti importanti che colgono le motivazioni con cui abbiamo pensato questo incontro. Il primo di questi motivi, di queste ragioni, è quello di dare un contributo di informazione e di comprensione al problema su questa questione energetica, in quanto che molto se ne parla in questi giorni, soprattutto per l'immediata vicinanza della scadenza elettorale, e quindi un contributo in questo senso ci pare significativo per un centro culturale. Il secondo motivo invece, che rivela maggiormente la ragione con cui abbiamo pensato questo incontro, è che l'energia e lo sviluppo del nostro paese sono problematiche che riguardano, interessano e coinvolgono direttamente l'intera società. Problematiche che però raramente trovano luogo di discussione e di elaborazione di un giudizio nella società stessa. Per queste ragioni San Carlo ha voluto essere in prima persona sede ed occasione per un inizio di dibattito e quindi di elaborazione di questo giudizio. Non ci sono posizioni precostituite, ma appunto può diventare una delle prime occasioni su cui magari si potrà tornare in futuro. Per questa serata abbiamo invitato il professor Ugo Facchini, ordinario di fisica generale all'Università di Studi di Milano, e il professor Carlo Lombardi, associato di impianti nucleari al Politecnico di Milano. Presiderà l'incontro il dottor Pieralberto Bertazzi, medico presso Medicina del Lavoro di Milano. Do subito la parola.
Grazie. Bertazzi. L'occasione di questo incontro, che ha per tema quale futuro per il nucleare, dunque sono i prossimi referendum. Un referendum, dei due che ci vengono proposti, riguarda per l'appunto la questione nucleare e la riguarda sotto aspetti che possono sembrare molto particolari, che nella loro formulazione sono anzi molto particolari. Tuttavia, e la cosa non solo era inevitabile ma anche auspicabile, l'occasione dei referendum è stata anche l'occasione per riprendere un tipo di dibattito che già da tempo è vivo e presente nella nostra situazione, che potrebbe essere formulato in una maniera secondo me non sintetica ma semplicistica come sì o no al nucleare. In realtà, come veniva già accennato, probabilmente la questione è un poco più complessa. Ci sono tanti fattori che devono essere presi in considerazione. È ovvio che quando si parla di una fonte di energia o delle fonti di energie, della tecnologia, della ricerca, della politica per l'uso di queste energie, si sottintende una determinata visione, lo sviluppo del paese, dei suoi bisogni, delle sue necessità, eccetera, eccetera. Quindi il dibattito di stasera vorrebbe non soltanto essere tecnicamente ancorato ai tre quesiti che il referendum propone, ma vorrebbe proprio in senso più ampio affrontare la questione vivamente dibattuta della strategia dell'uso della energia, dell'uso di determinate risorse nel prossimo futuro. Protagonisti dell'incontro di questa sera sono due docenti dell'Università di Milano che sono direi in prima fila proprio su questi temi. E io credo che, come ho già loro anticipato, la cosa più interessante potrebbe essere proprio che da parte loro ci venisse fatto un quadro che parte dalla loro competenza e anche dalla loro esperienza su come intendono il problema, lo sviluppo del problema energetico nel nostro paese, facendo anche riferimento specificamente alle questioni che il referendum pone. Per lasciare poi a un dibattito di cui credo moltissimi di noi vorranno essere protagonisti, il chiarimento di tutte le questioni che riteneremo necessario approfondire. I protagonisti, come ogni dibattito in fondo richiede, sono formalmente supposizioni molto diverse, che io adesso così estremizzo un attimo, solo in sede di presentazione, ma è importante tenere presente che il professor Facchini è un fisico nucleare, il professor Lombardi è un ingegnere nucleare. Il professor Facchini è stato probabilmente una delle prime persone che a Milano ha lavorato sulle questioni nucleari già da tanto tempo, ma da una decina o quindicina d'anni circa si è dedicato invece ad approfondire la questione delle possibili energie alternative. Il professor Lombardi invece insegna impianti nucleari al Politecnico di Milano e quindi direi è non soltanto per competenza astratta ma proprio anche come attività sua specifica impegnato direttamente sulle questioni nucleari e diciamo così non ha per il momento un grosso impegno sulle energie alternative. Quindi, volendo estremizzare un po' le loro posizioni, diciamo che il professor Lombardi rappresenterà, volendo dare un po' astrattamente un aspetto di dibattito a questo incontro di stasera, rappresenterà le ragioni per le quali è da ritenersi importante un determinato sviluppo del nucleare nei modi che lui meglio di me illustrerà, il professor Facchini darà un po' conto delle ragioni per le quali il suo impegno di ricerca si è spostato da una prima fase che ha riguardato in particolare il nucleare alle questioni invece delle energie cosiddette alternative. Alla loro esposizione e al dibattito che ne seguirà viene, direi, proprio data la funzione di fornire a tutti noi una serie di informazioni, ma anche l'occasione di mettere a confronto con due esperti le ragioni, possibilmente anche di una scelta che intendiamo fare nei prossimi referendum. Fatta questa breve introduzione, io lascerei senz'altro le parole ai relatori, rendendomi conto che i molti discorsi interessantissimi che avevamo fatto durante la cena non comprendevano la decisione di chi per primo sarebbe intervenuto, ma credo che la questione la possiamo risolvere molto facilmente. Professor Lombardi, vuole lei per primo prendere la parola. Grazie mille.
Grazie signor Presidente, grazie a voi tutti che siete venuti molto numerosi, si vede che la cosa è molto interessante. Vabbè, io volevo fare un breve intervento per sottolineare alcuni aspetti che sono, diciamo, sostanzialmente questi. Primo, che il problema energetico è un problema molto complicato. Forse siete stati abituati dal dopoguerra in avanti di aver visto che questo problema è stato risolto in maniera molto facile, però da una decina d'anni a questa parte il problema si è molto complicato e francamente prevedo che anche per il futuro questa complicazione non si diminuirà ma anzi forse aumenterà. Quindi tutte le volte che noi diciamo che vogliamo rinunciare a una cosa e in questo caso stiamo decidendo o vorremmo decidere di rinunciare al nucleare dobbiamo dire cosa in cambio vogliamo fare, perché se mi dicessero di rinunciare al nucleare perché se ne può fare a meno io sarei per il primo a volerci rinunciare. Ma il problema è che quando noi diciamo di rinunciare a qualche cosa dobbiamo fare qualcosa d'altro, perché l'energia serve e quindi non ne possiamo fare a meno. E quindi a questo punto dobbiamo soppesare le varie alternative che noi abbiamo a nostra disposizione. Il secondo aspetto che volevo considerare è qualcosa che trascendeva un momento l'aspetto energetico pure e semplice, ma quando noi diciamo che vogliamo rinunciare a qualche cosa vuol dire che rinunciamo a una tecnologia. e rinunciare a una tecnologia significa anche rinunciare a quello che saranno le evoluzioni di questa tecnologia, perché non illudiamoci, non è che stando alla finestra aspettando qualchedun altro trovi delle soluzioni più congeniali a questo problema che noi poi potremo saltare giù dalla finestra e prendere questo cavallo in corsa sperando di giocare il nostro ruolo. Quando chiudiamo un settore, chiudiamo una tecnologia, non possiamo neanche più goderne tutti i vantaggi e il fatto di poter giocare in questo campo in un modo attivo e non in un ruolo passivo, come tutto sommato già questo paese per sua natura è stato portato a fare per varie ragioni. Va bene. Allora, per non dilungarmi troppo, volevo presentare qualche trasparente. Qualche trasparente per illustrare un po' qual era la situazione italiana. Qui riporto in questo grafico, riuscite a vedere? Il consumo globale anno misurato in queste unità di misura che sono le tonnellate di petrolio equivalente, questo anche se l'energia non è tutta petrolio equivalente, quindi milioni di tonnellate di petrolio equivalente di questo paese negli anni 1960, 70, 80 e fino ai giorni d'oggi. E si vede, quello che forse tutti già sapevamo, che questo consumo globale energetico continua a crescere, ha avuto delle oscillazioni negli anni 70 per i motivi legati alla crisi petrolifera che ha innescato anche una crisi economica, però tutto sommato il trend di questo andamento è in continua crescita. Analogamente il consumo pro capite a seguito di questa stessa regola, c'è qualche leggera differenza dovuto all'aumento della popolazione nello stesso periodo. L'ultimo grafico invece mostra i consumi energetici per produrre la stessa unità di prodotto, ovviamente portati allo stesso valore della moneta, la moneta del 1970, in modo tale di rendere omogeneo il grafico, e si vede che per un certo periodo è continuato a crescere il consumo di energia per ogni unità di prodotto generata e poi in realtà abbiamo avuto una diminuzione, però questa diminuzione non è stata molto sensibile. Ora, un confronto dei consumi italiani rispetto ai consumi di altri paesi viene dato da questo secondo grafico, dove si vede molto chiaramente che l'Italia non è un paese particolarmente sprecone di energia, perché lo vedete lì segnato con quella freccia e vediamo che a parte la Spagna e il resto del mondo, cioè la media del mondo, tutti gli altri paesi del cosiddetto mondo industrializzato ci superano per arrivare a valori come non so il Canada che è quasi quattro volte, cioè tre volte e mezzo il valore italiano, gli Stati Uniti, eccetera, ma anche paesi a noi vicini come l'Inghilterra e la Francia hanno dei consumi energetici che sono decisamente superiori ai nostri. Ora, un altro aspetto di diversità tra la situazione italiana e quella degli altri paesi, questo confronto che faccio in questo grafico tra le fonti energetiche dell'Italia e della comunità europea. Qua sono ripresi due anni, 1973 e 1985, ma riferiamoci pure al 1985 e si vede come nell'Italia gioca un ruolo predominante il petrolio, tuttora, un ruolo crescente le ha il gas, che è quello che qui è indicato con l'arancione. Il carbone è in forte crescita, però è sempre un valore modesto. Grazie a Dio abbiamo un po' di energia idroelettrica diversamente dai resti paesi d'Europa e il nucleare invece è presente quasi in tracce, quindi quasi non rivelabile. Quindi la differenza col resto d'Europa è molto chiara, tenete presente che il resto d'Europa contiene anche l'Italia come valore medio, per cui il carbone gioca molto di più, il metano siamo più o meno allo stesso livello, ma il petrolio conta molto di meno e molto di più conta il nucleare. Ovviamente l'idroelettrico non è colpa di nessuno se gli altri non hanno le nostre risorse idroelettriche. Non è che sono meno bravi di noi, voglio dire. Questo grafico invece illustra un fatto che è abbastanza preoccupante, cioè la dipendenza dall'estero da parte italiana, e si vede che questa dipendenza dall'estero è dell'80%, ma forse quello che è ancora più impressionante, che forse qua il grafico non lo fa vedere molto bene, è che in realtà questa dipendenza dall'estero è calata molto poco, quasi inavvertitamente, dal 1973 ai giorni d'oggi. E qua la differenza rispetto al resto dell'Europa è una differenza veramente molto importante. Direi che sono anche interessanti le cifre che sono riportate qui sotto, che rappresentano la fattura energetica che questo paese paga. Anche qui evidentemente si parla di lire 86, e quindi su tutto rapportato allo stesso livello, e vediamo che mentre nel 1973 spendevamo 10.000 miliardi per l'importazione di energia, questa cifra è salita a 50.000 miliardi, sempre con lo stesso valore della moneta, nel 1984, è scesa un po' nell'85 e ha avuto, grazie a Dio, un tracollo nel 1986. Ora, siccome onestamente 50.000 miliardi è una cifra così grossa che forse noi facciamo fatica a capire quanto vale, diciamo subito che questa cifra è equivalente a quanto l'Italia spende per il servizio sanitario nazionale, quindi per la nostra salute, quindi una cifra analoga noi la diamo all'estero per importare i nostri prodotti energetici. 20.000 miliardi, quello che abbiamo speso ad esempio nell'86, tanto per fare un esempio che adesso è un po' di moda, è quanto costano tutta la difesa italiana. Ecco, un altro fattore che mi sembra interessante è che tutti abbiamo sperimentato come tra 85 e 86 sia stato un discreto progresso economico. Orbene, questo progresso economico in buona parte è dovuto proprio a questa riduzione della fattura energetica, perché questi 22.000 miliardi che abbiamo risparmiato nell'86, confrontato a circa gli 800.000 miliardi che è il PIL italiano, significa il 2,5%, che guarda caso è poco meno del progresso economico che c'è stato il prodotto nazionale lordo italiano in questo stesso anno. Quindi non è una cosa di poco conto di cui noi stiamo parlando qui. E un altro fattore che ci può interessare è dire che quando questa cifra, come nell'85, valeva 42.000 miliardi, noi dovevamo spendere il 21% di tutte le nostre esportazioni per pagarci questi prodotti energetici. Ora, siccome parlando del nucleare si parla un po' necessariamente dell'energia elettrica, è chiaro che un discorso un po' particolare va fatto su questa fonte energia nobile che ha molte caratteristiche, che è in continua crescita nei confronti dell'energia totale. Quindi 15 anni fa, non so, era il 20% dell'energia totale energia elettrica, oggi siamo un terzo dell'energia totale che è energia elettrica. E difatti si vede, questo è interessante, che non solo questa energia cresce come era crescevano totale, ma questa è cresciuta senza avere particolari inflessioni o cambiamenti di direzione come aveva visto prima l'energia totale, sicché appunto è avvenuto quel processo che vi dicevo prima, che come oggi un terzo dell'energia consumata in Italia serve per produrre energia elettrica. Ora, il modo con cui l'Italia produce questa energia elettrica, confrontata con quello che fanno gli altri paesi, la differenza è ancora scioccante, perché vediamo che l'Italia usa quasi il 50%, cioè il 50% di energia elettrica è prodotta col petrolio, contro la media CE che è rappresentata da questo quadratino, per non parlare cos'è la media della Germania o della Francia, che è praticamente nulla. Il gas naturale, vabbè, più o meno siamo a cifre analoghe. Noi abbiamo una buona frazione di energia idroelettrica che peraltro è in netta saturazione, e vediamo che l'energia nucleare è presente in pochi percento, mentre invece gli altri paesi hanno frazioni molto maggiori. Per non citare la solita Francia, che in questo grafico che ho fatto qualche mese fa era del 50%, ma già oggi viaggiamo al 70% di tutta l'energia nucleare francese è fatta l'elettrica francese è fatta col nucleare. Va bene, questo era un po' il panorama, e vediamo quali sono le alternative che noi abbiamo per produrre energia elettrica. Ripeto, mi riferisco più a questo specifico campo. Va bene, allora tutti sappiamo che possiamo farla con l'energia idroelettrica. Ecco, però purtroppo questa energia idroelettrica, che al mondo ne esiste tanta, purtroppo è in posti inaccessibili, e per cui in Italia praticamente, dai conti che sono fatti, solo una piccola frazione dell'attuale produzione di energia elettrica per via idraulica può essere aumentata seguendo questa via. Comunque bisogna riconoscere che anche qui ci troviamo di fronte a una energia che, anche se tratta l'acqua, non è poi così pulita come si dice, cioè in realtà ha un grosso impatto ambientale, e non è a caso che molte volte le popolazioni giustamente si oppongono alla costruzione di diga. E ultimo, cosa di non trascurabile importanza, è stata la fonte energetica che di gran lunga ha provocato più morti in questo paese, perché sicuramente oltre alla diga del Baionzi ci sono stati altri 3 casi in cui parecchie centinaia di persone sono morte per effetto di un danno alle dighe. Ora, per quanto riguarda l'olio combustibile, evidentemente in questo specifico momento l'olio combustibile, cioè il petrolio, è concorrenziale con le altre fonti di energia perché costa poco, per cui questa concorrenzialità si ha intorno ai $15 per barile, adesso siamo intorno ai 18-20, quindi ce la stiamo già superando, ma ricordiamoci che 2 anni fa eravamo sui $35 al barile. Un secondo aspetto che direi che non c'è bisogno molto per spiegarlo è che, oltre ad essere economicamente instabile, è politicamente molto condizionante. E direi che di oggi la notizia che un governante dell'Africa ha chiesto le tremiti, va bene, perché gli spetterebbero. Ovviamente noi abbiamo detto, il sindaco ha detto, ma non è mica vero, perché qua di libici non ce ne sono. Non è, dice, no, dice, scusate, insomma, perché bisogna stare attenti come si parla, perché se no il petrolio chi ce lo dà? Vabbè, la durata di queste riserve del petrolio, questo è un discorso effettivamente molto complicato. Attualmente, se noi andassimo avanti a consumare petrolio come andiamo avanti a consumarlo adesso nel mondo, avremmo un 30-35 anni, che non è un periodo lunghissimo, di durata delle riserve. Ovviamente questo discorso è si può controbatterlo dicendo che in realtà si scopriranno altre riserve di petrolio, e questo è stato, si è verificato effettivamente nel recente passato, però è anche vero che i consumi di petrolio sono in continua crescita, perché ricordiamoci che abbiamo una gran massa di popolazione mondiale che consuma molto poco l'energia e quindi ha diritto di consumarne un po' di più. Per quanto riguarda la bilancia pagamenti, è la forma energetica che è più costosa, perché veramente è quella che obbliga al maggiore sborso valuta. E infine, per quanto riguarda l'inquinamento, effettivamente anche qui non c'è molto da sottolineare il fatto che questi camini sputano fuori ossido di zolfo, ossido d'azoto, polveri, e quindi è senz'altro, oltre alla CO2, che crea delle preoccupazioni a lungo termine per quanto riguarda l'anidride carbonica. Il carbone, almeno in Europa, è senz'altro più costoso del nucleare. Detto per inciso, in Italia non c'è il carbone, o almeno quello che c'è è talmente sporco che di zolfo che è molto difficile poterlo bruciare. È drammaticamente inquinante, qui non mi dilungo più di tanto. Ovviamente crea dei minori problemi per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti, perché costa di meno, e quindi provoca minori problemi di questo fatto, e l'effetto serra, quello della produzione della CO2, è semmai un po' peggiore rispetto a quello dell'olio combustibile. Per quanto riguarda il metano, qua intanto bisogna fare un chiarimento che non è vero che sia una fonte energetica indipendente dalle altre, cioè come il carbone nei confronti dell'olio combustibile, perché il metano ha i prezzi legati al petrolio, quindi le formule che definiscono il valore del metano, parlate di questo, quindi in realtà è una fonte che in qualche modo corre un po' di pari passo insieme al petrolio. Di metano effettivamente ce n'è tanto al mondo, ce n'è quanto ce n'è di petrolio, se ne consuma un po' di meno del petrolio, quindi durerà un po' di più, però i consumi di metano sono in continua ascesa. Comunque l'Italia è alimentata dal metano mediante 3 tubi che arrivano, uno dall'Algeria, uno dalla Russia e uno dall'Olanda, e quindi questo vi dà un po' un'idea della un po' pericolosità di un simile approvvigionamento. Poi sul fatto che il metano sia pulito, nessuno nega che il metano è più pulito sia certamente del carbone e anche dell'olio combustibile, però in questo ambito probabilmente sono state fatte alcune sottovalutazioni, perché effettivamente il metano non è esente dalla produzione degli ossidi di azoto, che sembra che abbiano degli effetti tutt'altro che trascurabili. Vabbè, infine volevo parlare anche rapidamente della fusione, questa diciamo, possibilità che ha l'uomo, che se volete è un'energia nucleare anche questa, perché è stata un po' venduta come una forma di energia che ha tutte le caratteristiche ottimali, è pulita, abbondante, costa poco e le ha portata di mano, tutte cose che sono in realtà abbastanza false. Intanto diciamo una cosa, che il primo reattore nucleare è stato costruito nel 1942 da Enrico Fermi a Chicago, e quindi questo momento in cui si è dimostrata che l'energia nucleare poteva essere sfruttata per usi civili, per la fusione non è ancora avvenuta. Tutti dicono che siamo lì, e in realtà nell'arco di 2-3 anni ci arriveremo, al momento in cui riusciremo a consumare tanta energia quanto ne produrremo. Anche se le ultime risultanze stanno a dimostrare che mano a mano che ci si avvicina a questo punto le difficoltà stanno crescendo a dismisura. Ora, il giorno che i fisici avranno però risolto questo problema, gli ingegneri dovranno fare una macchina che produrre energia, e i problemi dal punto di vista ingegneristico e tecnologico da risolvere sono senz'altro molto, molto superiori a quello che abbiamo o cerchiamo di risolvere nel campo dei reattori nucleari a fissione. Poi, per quanto riguarda la sicurezza, non è poi così vero che queste centrali non hanno problemi di sicurezza. Diciamo che producono dei prodotti radioattivi, e siccome oggi come oggi non esiste una macchina per produrre energia da fusione, non sappiamo neanche fare dei conti quantitativi, però sappiamo che qualitativamente i problemi di sicurezza che porranno le centrali a fusione non saranno diverse da quelle dei reattori a fissione. Vabbè, poi sul fatto che si possa estrarre energia dall'acqua del mare, questa è un'altra battuta giornalistica, perché in realtà per fare energia di fusione occorre il litio, va bene, cioè occorre anche l'acqua del mare, ma quello serve per la parte di cui c'è abbondante, ma una cosa serve il litio non ce n'è più di tanto al mondo, quindi non è poi detto che sia così inesauribile cosa. Comunque una cosa è certa, che anche i sostenitori dell'energia di fusione sostengono che ci vorranno ancora 30-40 anni. Allora io dico che quindi è bello, studiamo, anzi spendiamo dei soldi, giusto che lo facciamo, e difatti lo stiamo anche facendo, però non è senz'altro un'alternativa energetica che possiamo considerare per per la soluzione dei nostri problemi. Vabbè, alla fine, allora, due parole, perché quindi l'Italia dovrebbe non rifiutare l'energia nucleare, che questo significa, nel mio intendimento, che deve fare anche le altre cose, deve fare il carbone, deve fare il metano, deve fare l'olio combustibile, perché tanto non se ne può fare assolutamente a meno, ma non dobbiamo rinunciare nemmeno al nucleare. Ora, il primo motivo è quello che ho detto su in alto, la necessità di diversificare le fonti energetiche. Questo è un imperativo categorico che noi dobbiamo avere davanti, e che in realtà sarà l'elemento conduttore delle nostre scelte, almeno nostre, di quelle che l'uomo avrà, perché vabbè, poi noi italiani abbiamo le nostre soluzioni che sono diverse dagli altri. Beh, la riduzione del deficit dei bilanci pagamenti, questo è un discorso rapidissimamente che si può fare molto rapidamente. In realtà quasi tutti i costi che la centrale nucleare comporta sono costi che sono sostenuti all'interno del paese, e quindi praticamente non comporta grossi esborsi di valuta verso l'esterno. Costa meno delle altre fonti di energia, intendiamoci bene, costa meno se ne facciamo un certo numero, perché se ne facciamo una sola è chiaro che costa di più, e quindi il problema economico viene effettivamente superato. Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, non ha praticamente inquinamento atmosferico. Vabbè, qua poi si può fare tutto un discorso complicato sulla sicurezza, ma che adesso semmai posso fare in un secondo momento in base alle domande che vengono fatte. E l'ultimo aspetto che volevo sottolineare è che non pensiamo che possono venire dei reattori migliori, noi adesso non facciamo niente, attendiamo che vengano i migliori, perché questo è vero in tutte le tecnologie, però anche le automobili sicuramente quel che faranno tra 20 anni saranno migliori da adesso, ma se noi speriamo, se aspettiamo 20 anni per costruire automobili, quando arriveranno quelle migliori non saremo in grado di costruirle e di effettuarle. Ovviamente ci sono anche dei vantaggi indiretti nel fare delle centrali nucleari, e diciamo è quello che io qua chiamo una crescita tecnologica e delle capacità organizzative del paese. Ora, questo è un punto che vorrei sottolineare, cioè il nucleare è un sistema complicato e grosso, e effettivamente questo paese non ha mai dimostrato di essere molto capace di gestire delle cose complicate. Fa molto bene le cinture, le scarpe, le cose, perché sono cose che occorre del genio personale, ma non occorre un'organizzazione corale dei vari enti preposti. E questo effettivamente, adesso al di là delle battute, è una cosa che va tenuto conto, per cui non illudiamoci, se non sarà il nucleare ci saranno altre tecnologie domani che imporranno delle scelte organizzative abbastanza complicate, per cui noi, se rifiutiamo una scelta di questo genere, evidentemente non faremo nemmeno crescere il paese, nel senso che risolvendo questi problemi sarebbe poi in grado di risolverle tutti gli altri. L'ultima cosa che mi pare abbastanza ovvia è che al di là poi delle gran parole, nessun altro paese del mondo ha rinunciato all'opzione nucleare, come invece sembra voler fare l'Italia. Detto tutte queste belle cose però sul nucleare, è ovvio che non mi nascondo le difficoltà che ci sono per costruire delle centrali nucleari, e diciamo che le due difficoltà che io vedo sono quelle che ho testé citato, cioè una difficoltà organizzativa, cosa che peraltro diciamo si è dimostrato anche nei problemi che abbiamo avuto nelle costruzioni attuali, cioè costruzioni che sono prolungate al di là di ogni ragionevole previsione. E il secondo fatto è quello del consenso popolare. È indubbio che nessuna tecnologia può essere imposta dall'alto in uno Stato democratico, e altrettanto, quindi questo discorso vale anche il nucleare. Quindi se la gente non vuole il nucleare non lo si può fare, è inutile illudersi su questo. Chiaramente le responsabilità dei mass media, dei politici o di chi altro nell'informare la popolazione su questa problematica è fondamentale nell'avere questo consenso, però chiaramente oggi come oggi questo consenso è carente. E a dimostrazione di quanto sia importante questo consenso, diciamo due fatti: il caso della Francia, che è un caso emblematico in tutto il mondo, dove il cittadino francese è stato informato, è stato convinto che in realtà queste scelte energetiche erano favorevoli al paese, quindi crede in queste scelte, condivide quello che il management, la direzione politica del paese fa in questo campo, e quindi diciamo non si incontrano difficoltà di questo tipo in Francia per produrre centrali nucleari. Un altro esempio, che un po' in sedicesimo posso fare di questo discorso, riguarda ad esempio il teleriscaldamento che si è fatto in alcune città italiane. Ora, il teleriscaldamento è una cosa che, come tutte le cose tecniche, ha dei pro e ha dei contro, e quindi sicuramente però nel momento in cui si decide di fare il teleriscaldamento si va a impattare direttamente con la popolazione, perché bisogna squassare delle strade, bisogna fare dei grossi buchi, bisogna impedire la circolazione delle macchine per certi periodi di tempo e così via. Bisogna cambiare le caldaie, eccetera, eccetera. Ora, è chiaro che non si può imporre questo all'alto, e le città che hanno fatto il teleriscaldamento hanno fatto un'opera di convincimento, di informazione, e così via, per cui la popolazione si sente parte integrante di questa decisione politica cittadina, e quindi ha condiviso queste scelte e di buon grado accetta le decisioni che poi, vabbè, evidentemente vengono prese dall'alto. Quindi questo era un po' quello che volevo dire, e poi vabbè, in base a quello delle domande che verranno fatte si potranno dettagliare alcuni punti del discorso. Grazie.
Grazie molto a lei, professor Lombardi. Grazie molto a lei per le informazioni che ci ha dato, per i giudizi che ha espresso, e anticipando di fatto anche diciamo una sua posizione, quindi un consiglio motivato. che lei darebbe. Lei ritiene quindi che sia non solo ragionevole, ma importante che lo sviluppo dell'energia nucleare abbia una parte, e una parte crescente, credo anche di poter dire, nella politica energetica del nostro paese. Do ora la parola al professor Facchini, e a questo punto mi incuriosisce ancora più il fatto come mai lei, da fisico nucleare, si è messo a occuparsi con tanto impegno e con tanta passione, direi invece, di energie alternative. Ma lo sono veramente?
Ma dunque, rispondo alla prima domanda, ma a questa ha già risposto Lombardi, perché quando dice che in questo paese è difficile organizzare delle grosse attività che sono sia grandi, sia tecnologicamente complesse, difficili, e quindi in questo paese le centrali nucleari in realtà, anche per altri problemi come le difficoltà geografiche, non sono decollate né 20 anni fa quando ne hanno fatte qualcuna, né adesso. Invece l'energia solare o le energie alternative o la geotermia sono fatte di piccole cose e quindi si riesce a farle. Ecco, quindi questo è un po' uno dei motivi, cioè si riesce a farlo anche in un limite universitario senza avere dietro i centri enormi come occorre per il nucleare. Quindi in sostanza è una questione di dimensione questa scelta. E poi anche dovrei dire altri motivi, insomma, che però sono più motivi così di ordine generale. Cioè, in realtà il problema dell'energia, adesso io non so se conviene toccare questi punti, ma forse per spiegare perché siamo arrivati a questo punto con questa società che è così ricca, ma è anche così, diciamo, a rischio, in un certo modo, no? Non per il nucleare, ma per molte cose, fra cui le difficoltà dell'approvvigionamento energetico. Ora, se noi consideriamo, adesso parto un po' da lontano, il pianeta, no? Questo è l'unico pianeta che abbiamo, almeno dove si possa vivere. Non è detto che non ci sia altri, ma sono talmente lontani e sconosciuti, non si sa. Vabbè, quello poi. Ora, le leggi fisiche danno sempre che tutte le volte che la materia si condensa per ragioni di forze elettriche, forze nucleari, forze di gravità, no? Si crea dell'energia che in genere si disperde. Invece la biologia è diversa, cioè gli oggetti biologici di cui noi facciamo parte assorbono dell'energia pregiata e costruiscono, diciamo, la pianta, l'animale, no? E quindi vanno al rovescio, non è che violano, perché si può dimostrare che anche in questi processi alla fine c'è una grossa dispersione energetica, però, diciamo, dentro, nell'animale o nella pianta c'è una costruzione, questo lo sapete tutti. Che cosa succede allora? Che già diciamo, le piante hanno imparato da miliardi di anni a assorbire la parte pregiata dell'energia solare e a fare il mondo vegetale, no? Ora, il Sole in realtà è una centrale a fusione, cioè questa fusione che l'ingegnere Lombardi dice è così difficile da fare, è difficile da fare qui, ma nelle stelle, avendo a disposizione, per esempio, se Elena l'avesse una stella, può fare tutta l'energia, no? Ci vuole una massa così grande per tenere insieme i milioni di gradi che ci sono al centro, perché bisogna scaldare, no, la materia a milioni di gradi per fare la fusione. Quella che per il Sole è l'energia dispersa, cioè quella che arriva qui, la luce solare, per la pianta che gioca a livello chimico, non nucleare, a livello chimico, è l'energia pregiata con cui si costruisce la pianta. Subito dietro la pianta c'è stata la guerra, perché la pianta porta via il sole all'altra pianta, quindi boschi, foreste, piante piccole, grandi, no? Poi gli animali che camminano usano gli occhi, prendono l'energia solare per vedere. E poi gli uomini, quindi gli uomini anche loro sono macchine che vivono di energia solare quando mangiano. E diciamo che fino a qualche secolo fa tutta l'umanità, anche quella già chiamiamola civile, cioè l'agricoltura, le città, gli imperi, ha vissuto essenzialmente di energia derivata primariamente dalle piante, quindi dal sole. quando poi c'era bisogno di energia, o c'erano le classi sociali, no? Gli schiavi, ecco, uno schiavo mi pare che renda 100 watt, qualcosa del genere, se lavora, quando lavora. Quindi è poco, è poco. Però, diciamo, la società umana è questa. Se voi andate, io adesso non voglio fare un discorso filosofico, analizziamo solo l'aspetto energetico. Quindi per vivere ci vuole energia pregiata. Negli anni dell'Inghilterra del Settecento sono stati inventati i motori termodinamici, cioè in pratica le vecchie macchine, no? Si fa bollire l'acqua e l'acqua fa girare qualche cosa. Quindi l'energia meccanica fatta non più dall'animale o dal vento, anche il vento è energia solare, ma fatta dal far bollire l'acqua, cioè bruciare un combustibile. E da lì, con queste macchine, è nata la rivoluzione industriale, che poi si è avvantaggiata del gioco elettrico, la corrente elettrica, energia pregiata, pregiatissima, perché, come dicono in fisica, entropia nulla, no? Cioè permette di essere trasformata in energia meccanica, e poi anche l'energia nucleare. Insomma, siamo arrivati qui. Quali sono i difetti? I pregi li sappiamo tutti, fra cui questa sala così bella, la conferenza, le persone vestite bene, eccetera. Ma diciamo, i difetti, io adesso devo dire i difetti, cioè i difetti essenzialmente sono: il primo, che tutta la tecnologia si è fondata già dall'inizio e poi con tutto lo sviluppo del secolo scorso e di questo su fonti non rinnovabili, cioè non sul sole ma sul petrolio, il carbone, il metano, il nucleare, tutte fonti che non si rinnovano. Cioè in realtà carbone è un'energia solare fossile, cioè sono piante tolte dal ciclo biologico che hanno formato il carbone, no? Ecco, quindi finiranno queste energie. Adesso Lombardi ci dice con grande preoccupazione che il petrolio durerebbe 30 anni, 40, 50. E quindi questa società cosa fa? Come farà? Non è il nucleare il problema, è cosa succederà quando queste fonti, no? Secondo difetto, anche più complesso, è l'inquinamento. Cioè il mondo biologico non produce scorie, è tutto riciclato, qualsiasi cosa muore viene rimangiata, riciclato, no? E non dà nessun, oddio, problemi ce n'è anche in natura, intendiamoci, non è che sia una bella cosa, io però dico quella che è, ma diciamo il mondo tecnologico crea scoria a tutte le parti, dall'amianto che adesso seppelliscono, ma chissà dove viene fuori. Poi avete letto questi bambini che giocano sui sali di radio che sono morti, queste sono scorie degli orologi in fondo, no? Poi la CO2, come diceva Lombardi, che può turbare il clima, e poi ancora le scorie nucleari che durano 20.000 anni, bisogna custodirle in qualche modo. Quindi la società tecnologica non ha imparato a riciclare se stessa, quindi questo è un grosso difetto, perché la mette anche in crisi. Il terzo difetto è quello che ci ha detto anche Lombardi, cioè l'organizzazione. Cioè la tecnologia richiede una forte organizzazione, una cultura, una società, e questo ha creato un enorme squilibrio nel mondo. Cioè di fronte a noi che abbiamo tutta quell'energia elettrica, e l'energia elettrica è la sola che permette lo sviluppo, perché non si può costruire niente col solo calore, ci vuole anche lì un'energia pregiata, costruire case, automobili, eccetera, ma ci sono popoli che vivono a livello dei 100 watt, cioè come vivevano mille anni fa, e quindi sulla Terra c'è questo enorme squilibrio sul quale gioca il sistema, invece che aiutarli cerca di riciclarli, no? Riciclare gli interi popoli come parte del sistema. Quindi queste sono le motivazioni di base. Quindi o noi cambiamo strada, cioè ci dirigiamo verso altre logiche. È chiaro che io non posso dire adesso chiudiamo questo, facciamo quello, perché bisogna farlo gradualmente, non è che si può cambiare la società. Però diciamo, questo è uno dei motivi in cui secondo me vanno privilegiate le scelte che rientrano nel sistema logico, cioè che si basano su fonti non esauribili ma su fonti rinnovabili, e che non producano o riducano almeno le scorie, l'inquinamento, e che possano anche permettere non tanto tecnologie avanzate ma tecnologie arretrate, cioè tecnologie adatte ai popoli poveri, o come si dice adesso, no? Tecnologie possibili per questa gente, e noi non siamo fra i migliori, come ci ha detto anche Lombardi, perché certe tecnologie qui non fioriscono, non crescono. Ecco. Quindi questo è un motivo. Naturalmente poi andare a dire, bisogna dire di sì o di no sto referendum, vabbè, questo è un altro discorso. Quindi ho cercato di dare un quadro di base. Come ci ha detto Lombardi, consumiamo oggi 140 milioni di tonnellate di petrolio, equivalente quasi tutto petrolio, però no? Solo una parte, idroelettrico, così. E quindi questo è il problema. Cosa fa il nucleare? Non dico il nucleare attuale che ci ha fatto vedere piccolo piccolo, ma il piano nucleare dell'85, di 10 centrali, che impatto può dare sui nostri consumi? Se voi considerate che, io parlo del piano dell'85 così come è scritto, poi l'ha scritto il Parlamento che sa queste cose, ma diciamo 10 centrali, ci vuole 10 anni a costruirne una, quindi hanno giustamente questo che ha detto Lombardi, bisogna farne un po' tante, farle tutte uguali, se no i costi sono fuori, no? Quindi cominciandone una all'anno, la prima sarebbe stata pronta nel 95, l'ultima nel 2005. Consideriamo qualche anno di recupero dell'energia spesa, quindi il primo kilowattora nucleare di quel piano sarebbe verso il 2000, qualcosa del genere. Calcolando che la centrale vive 25 anni, l'ultima sarebbe morta nel 2030, no? Ecco, quindi avremmo un parco di questi sarcofagi, come li chiamano adesso, che l'energia non la danno più, no? Perché diventano radioattive. Che cosa succede allora? Che se voi calcolate il risparmio di petrolio nei 40 anni in gioco, cioè calcolando gli anni per farle, gli anni in cui muore, cioè nei 40 anni non è più del 6-7%, adesso non vorrei fare dei conti precisi, ma non è che risolva i problemi. Quindi l'argomento di Lombardi, dobbiamo tenere tutte le tecnologie, mi va anche bene, ma che si faccia il nucleare o no, no, non cambia nulla. Quindi semmai c'è l'aspetto tecnologico, tenere i piedi in un campo che è certamente importante, che in altri paesi ha avuto altro sviluppo, anche per altre ragioni. Ecco, quindi perché in Italia abbiamo difficoltà? La difficoltà più grossa, a parte la tecnologia che è americana, sono le centrali vecchie, con delle sicurezze nuove, ma centrali sono sempre quelle di 20 anni fa, insomma, 1000 megawatt l'una, no? Ecco. E il sito è difficile. Io sono stato, anzi, c'è ancora la commissione di Mantova, e la commissione di Mantova ha detto di no, che non la vuole. E tutta i comuni del Mantovano, 90.000 no, 10.000 sì. E poi la provincia, che era incerta dopo il Chernobyl, tutti hanno detto di no. E qual è il problema? Che questi impianti sono grandi, cioè il posto non si sa dove metterli, c'è la parte sismica, cioè l'Italia spesso c'ha i terremoti, però anche la pianura padana è stata scelta dall'Enea, il sito col calcolatore, sulla base della presenza di acqua e della carenza di popolazione. Il calcolatore giustamente ha indicato il Po, le golene del Po, insomma, perché lì c'è l'acqua e c'è meno gente, nelle golene non ci stanno. Quindi che cosa è successo poi? Perché noi abbiamo assistito a Mantova a una completa disaggregazione dei problemi, cioè non c'era un progetto, c'erano 50 pezzi di progetto. Cosa succede? Che poi questi che sono andati a vedere le golene hanno cominciato a dire che lì non andava bene. Perché c'è la famosa liquefazione delle sabbie, cioè anche piccoli terremoti potrebbero scuotere le sabbie e la centrale si inclina. Cosa succede? Che la Valle Padana non è una piattaforma rocciosa come la Sardegna o l'Inghilterra, è una fossa piena di sedimenti, quindi basta poco a smuovere. Comunque l'Enel ha indicato come sito il più lontano possibile dal Po, sempre dentro nel quadrato segnato lì, ma il più lontano possibile, con che l'acqua non c'è più tanta, bisogna fare delle torri alte 150 metri, cioè una volta e mezzo la guglia del Duomo, e di diametro 120, cioè più larghe del Duomo. Quindi gli agricoltori che sono lì hanno cominciato a insorgere, insomma, a dire di no. Cioè non è come Caorso, in fondo Caorso è una macchina che sta lì, non dà nessun fastidio, usa l'acqua del Po. Invece a Mantova ha due centrali con due torri di questo limite. E poi per evitare ancora queste sabbie, una piattaforma di 1 chilometro quadrato alta 9 metri, come una casa di 3 piani. Quindi voi pensate alla massa di cemento che andrebbe messa lì. Questo distrugge la logica degli agricoltori, cioè non è neanche distrugge l'agricoltura, ma distrugge il modo di vivere, insomma, diventa un enorme oggetto alieno. Ecco, dopodiché si è aggiunto il rischio di incidente, che in quel momento era quello di progetto, cioè un piccolo incidente con conseguenze minime, ma che oggi diventa più pesante, anche perché lo stesso Enea sta portando, almeno sulla carta, i piani di evacuazione di emergenza da 2 km a 12. Quindi vuol dire che dentro i 12 km bisogna star pronti a scappare in giornata. Non succederà, io non voglio certo dire l'incidente c'è, finora ne è successi due, uno in America senza l'uscita di radioelementi e quello in Russia di Chernobyl, che però in Russia con l'incendio della grafite in realtà non ha fatto gran danno nella zona, cioè i radioelementi non si sono sparsi nella zona, se no trovavano tutti morti il giorno dopo entro 10 o 20 chilometri a seconda del vento, invece la colonna di fumo l'ha portato fin qua, cioè in realtà i russi ci hanno spedito lontano la radioattività. Quindi il rischio di incidenti in una zona mantovana cosa comporta? Che altro che la Russia, lì ci vivono 1 milione di persone nei 12 chilometri e oltre le persone c'è anche i maiali, le mucche, ma non è che sono un po', sono centinaia di migliaia, non è che sono 10 maiali, sono centinaia di migliaia, perché lì abbiamo la provincia più ricca d'Italia, nell'elenco Mantova, Reggio Emilia, Modena, e dice perché proprio qua? Ho detto fate la Brescia dove hanno bisogno dell'energia per fare i loro missili e così via, ma diciamo a Mantova non ne hanno bisogno. Quindi è nato il problema di dire dove si fanno queste macchine. Anche a Trino non è che sia meglio, abbiamo le migliori resaie d'Europa, le uniche, e andiamo a rovinarle con impianti che li assorbono l'acqua, li inquinano magari le falde e così via. Quindi sono i siti. In realtà questo referendum è molto misterioso e non dice nucleare sì, nucleare no. Però stateci attenti, e qui è un problema non di fisica, che le prime due domande danno in realtà il potere di decidere alle popolazioni locali o no, adesso poi uno le gira come vuole, ma dicono chi decide se va bene o no il sito? Allora la provincia di Mantova ha detto di no, la regione cosa dice? La regione può anche dire di sì, non importa nulla, perché se dice di no anche lei non importa nulla. Ma il governo nella legge precedente dice allora ve la imponiamo tramite questo organo governativo che si chiama CIPE, e allora questo spaventa, no? Spaventa. Quindi il referendum direbbe no, se quelli hanno detto no, è no, fatelo in un altro posto, trovate chi dice sì. A Trino hanno detto sì, e va bene, nessuno può dire niente, ma per dire questo è il senso del referendum, cioè lasciare decidere le popolazioni locali, tant'è che il consigliere dell'Enel che scrive sul Corriere dice non va bene, non è giusto che una piccola popolazione, non è un comune, ma è un'intera provincia, almeno mezza provincia, possa decidere su interessi che sono molto più vasti. Quindi è un problema di questo tipo, che poi si possa girare la legge, modificare la virgola, questo lo sappiamo da secoli, no? Non c'è problema. Quindi il problema della centrale in Lombardia è quello, adesso non ne parlano più. Cioè nonostante quanto ci ha detto Lombardi, mi pare che il famoso compromesso che discutono è di farne solo una, o forse neanche, non lo so. Quindi in realtà non risolvono nessun problema, neanche quello energetico. Io direi che mi fermo qua e poi siamo qua.
Grazie professor Facchini. Credo che anche lei si sia espresso molto chiaramente, dicendo, la mia non vuole essere una sintesi, ma solo un rilanciare un po' la sua posizione alla discussione che seguirà, espresso dicendo che in termini che potremmo definire di costi-benefici, dove i costi non sono soltanto economici, eccetera, la porzione nucleare dell'energia non sembra così conveniente o non sembrerebbe da incentivare. In fondo è una piccola porzione, quella che ci viene data, e esistono tutta una serie di possibili ricadute negative che sembrerebbero indicare come non necessario l'incrementare la porzione nucleare del nostro sviluppo energetico. E ha poi fatto un riferimento finale al referendum, segnalando un elemento che lei ritiene importante, cioè il fatto che vada non solo sentito ma valorizzato il parere di una comunità entro la quale un insediamento di questo tipo verrebbe collocato. Prima di aprire la discussione, io però vorrei ritornare proprio al professor Lombardi per dare anche a lui l'opportunità di pronunciarsi in maniera un po' più diretta e specifica sulla questione dei referendum, riprendendo un po', credo, le sue argomentazioni e esprimendoci più direttamente per quale motivo lui prenderà e suggerirebbe di prendere un certo tipo di decisione.
Prima di tutto vediamo un po' tecnicamente cosa chiedono questi referendum, perché vi assicuro, perché uno anche ha detto i lavori, non è facile capire esattamente i contenuti. Vabbè, il primo è quello che citava Facchini sul fatto che se la popolazione, la provincia, la regione non sono d'accordo per l'installazione di una certa centrale nucleare, sia il CIPE a deciderlo, e se decide nel senso di farla, la cosa viene fatta. Vabbè, intendiamoci bene, in questo paese ve lo immaginate voi che il CIPE impone qualche cosa contro le regioni, la cosa, tant'è vero che finora questa legge non è stata mai applicata. Vabbè, per cui in realtà poi cosa succede? Che se non lo fa il CIPE lo dovrebbe fare il Parlamento. Quindi anche in questo caso mi sembra che le difficoltà sono analoghe, perché il CIPE mi aspetto che non prenderebbe mai una decisione contro alle popolazioni, e non so neanche se lo prenderebbe il Parlamento, ma comunque tutto verrebbe rinviato al Parlamento lo stesso. Quindi non lo so, vabbè, penso che sia una legge che sia tutto sommato abbastanza inutile e che ci può essere come non essere senza provocare grandi sconquassi nell'iter di approvazione delle centrali nucleari. Beh, gli altri due referendum invece le cose sono un filino più complicate. Uno di questi, tra l'altro il numero non lo so mai, perché dei giornali vedo sempre che sono esposti con un numero in maniera diversa, dipenderà dal colore con cui ce le presenteranno. Il secondo, uno di questi, dice che l'Enel non è autorizzato a fare società all'estero per costruzione di impianti nucleari. Questo nasce al fatto che quando è stata fatta la nazionalizzazione dell'energia elettrica nel lontano 61, ovviamente l'Enel, essendo un ente di Stato, non poteva fare delle società in Italia né all'estero. A un certo punto è nata l'esigenza di fare qualche, come si vuol dire adesso, joint venture per costruire qualche cosa, qualche attività industriale significativa, e quindi è stata fatta una modifica di questa legge che prevede che una di queste possibilità sia che l'Enel faccia una città all'estero per costruire un impianto nucleare. Ovviamente il motivo è stato la costruzione del reattore Superphenix, costruzione che peraltro è terminata con l'apporto di un terzo di capitale italiano e un terzo anche di forniture italiane, e onestamente non lo so, mi sembra una cosa abbastanza strana, almeno diciamo così, che dopo che si è fatto tutto, va bene, l'Enel si ritira, col che non credo che i francesi spaventati chiuderanno il Superphenix, andranno avanti per tranquilli a farlo funzionare, forse ridendo un po' di noi, che ce lo meritiamo. Il terzo invece riguarda i cosiddetti finanziamenti che vengono dati sia al comune che alle regioni nel caso che vengono installate delle centrali. Ora, anche questo referendum, anche questo qua, in realtà si fanno dei grossi equivoci, perché viene detto che questo è un referendum antinucleare. La cosa non è vera, perché in realtà questo referendum prevede che siano i finanziamenti a tutte le centrali che non usino idrocarburi. grazie a Dio, di centrali solari per fare energia elettrica non se ne possono fare, però se si potessero fare, va bene, si prevederebbe anche per loro un finanziamento ai comuni, quindi a questo punto sarebbe anche un'abolizione di una legge pro solare. Comunque, venendo ai casi concreti, questa legge prevede i finanziamenti sia per il nucleare sia per il carbone, ma quello che è anche strano è che prevede anche dei finanziamenti per le centrali ad olio combustibile, a petrolio, purché siano di potenza superiore ai 1200 MW. Tanto per fare un esempio, se si decidesse che Trino Vercellese, dove si era deciso di costruire una centrale nucleare di 2000 MW, venisse sostituita a una di olio combustibile di analoga potenza, avrebbe dato anche in questo caso un contributo che, per amor di chiarezza, dico che è inferiore a quello che si sarebbe dato se si fosse costruita una centrale nucleare. Un secondo aspetto della legge che va chiarito è che la destinazione di questi soldi non è, diciamo così, a piacere del paese stesso, ma la legge stabilisce chiaramente quali sono le destinazioni di queste cifre e vi parrà strano, ma si parla proprio di energie rinnovabili, anche se Facchini dice che finora non ha ancora visto questi soldi spesi a questo fine. Perché il comma 10, perché in realtà la legge è lunga così, la vedremo ci vogliono 9 minuti per leggerla, dice qui il giornalista. Il gettito dei contributi di cui la presente legge sarà destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio e al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al loro riassetto socio-economico anche nel quadro di interventi previsti dal piano regionale di sviluppo. Le regioni inoltre potranno utilizzare i contributi previsti dalla presente legge per la istituzione e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria che si rendano necessari in relazione all'installazione e al funzionamento delle centrali a carbone e nucleari. Quindi, ripeto, non è un referendum antinucleare, non è, diciamo così, la tassa sulla salute, cioè una specie di indennità della popolazione, ma è un tener conto di inconvenienti socio-economici che un piccolo paese può avere per il fatto che alcune migliaia di persone si stabiliscono in questa zona per la costruzione della centrale, e quindi diciamo, sono dei finanziamenti appunto previsti per attenuare questi inconvenienti. Ovviamente non escludo che nella esecuzione pratica, siccome il riparto dei soldi tra il comune direttamente interessato all'installazione nucleare o a carbone e i comuni limitrofi viene fatto dalla regione, non escludo che in questo riparto, che peraltro è avvenuto un paio di volte penso finora, non si siano fatte le cose a dovere, per cui si sia creato qualche squilibrio tra paese a paese, però questo onestamente mi sembra un dettaglio, quindi come tutte le cose si possono migliorare. Quindi in conclusione dico che mi sembra una legge complicata, non è a favore del nucleare ma a favore comunque delle installazioni energetiche sia a carbone che nucleare e in parte quella ad olio combustibile. Non mi sembra una legge fatta male, perché prevede che chiaramente che questi soldi vengono destinati a fini ben definiti. Grazie.
Grazie a lei. Quindi, a suo parere, norme da non abrogare. Se ne possono far di meglio, senz'altro. Allora, io aprirei adesso un momento di discussione, di domande. Chi vuole intervenire pregherei di usare il microfono in maniera che non solo i relatori ma tutti possono ascoltare i vostri quesiti, i vostri commenti. Ah, sì, sì. Per chi ancora non lo sapesse, io non me lo ricordavo, ci sono a metà sala dei microfoni, quindi non è necessario portarsi qua davanti. C'è una domanda là in fondo prima, poi qua davanti.
Mi sembra molto ragionevole la motivazione esposta dal professor Facchini riguardo, che comunque condivido pienamente, riguardo alla capacità decisionale degli enti locali, regioni e provincia. Mi sembra eventualmente anche giusto, e mi domando che cosa succederebbe se una regola di questo tipo venisse utilizzata, e questa è la domanda, che le comunità nazionali, regionali, che consumano energia siano responsabili della produzione del loro fabbisogno. Cioè, la Lombardia consuma molta più energia di quella che produce. È giusto che possa avere il veto per porre le centrali da una parte o dall'altra? È meno giusto che importi energia da altre regioni che dicono perché dobbiamo avere noi installazioni che comunque danneggiano la nostra comunità, per poi attraverso gli elettrodotti passare energia a voi? Mi sembra che la responsabilità decisionale sia importante quando ci sia anche questa responsabilità dell'utente, per dire: vogliamo utilizzare diversamente il nostro territorio e le nostre risorse, siamo responsabili del fatto che abbiamo a disposizione meno energia e utilizzeremo un modello di sviluppo diverso. A me sembra che senza completare questa responsabilità, non so se a livello nazionale o a livello regionale, con questa necessità di soddisfacimento delle proprie esigenze, si pone uno squilibrio che deriva da una parte dal diritto di veto e dall'altra parte dalla non volontà a rinunciare di un bene di cui si usufruisce. Mi viene in mente come che io non volessi i sacchi della spazzatura davanti alla mia porta di casa, però li vado a mettere davanti alla porta di casa del vicino. In questo caso, non voler la spazzatura equivale a consumo energia ma non la produco, il vicino produce energia e non la consuma. Mi sembrerebbe un criterio di equità di cui non ho mai sentito parlare, ma credo che porterebbe degli squilibri notevoli. La responsabilità della comunità è vera fino a quando va contemperata con comunque la responsabilità delle risorse che usa.
Questo credo fosse particolarmente rivolto a lei, ma io lascerei ad ambedue i relatori la possibilità di intervenire brevemente sui vostri commenti e sulle vostre domande. E cosa, come commenterebbe questo?
No, dico, certamente la comunità esiste, si tratta di sapere la dimensione e anche la convenienza. Quindi adesso noi compriamo l'energia dalla Francia, per esempio, no? Perché la Francia ha fatto tante centrali nucleari, più del necessario, e ce la vende a buon prezzo. Io ho criticato la scelta di Mantova perché c'è l'agricoltura, cioè in una visione diciamo generale di quel che è questo pianeta, di quel che si sta facendo. Io dico, Lombardi ha ragione, lui parla da, diciamo, progetti, costruzione, sviluppi, no? Ma se andiamo a vedere tutto quanto, vabbè, vediamolo allora tutto, insomma, perché dobbiamo vedere solo il nucleare? Quindi i mantovani hanno messo in piedi questa economia agricola pregiata, cioè il formaggio grana, il prosciutto, no? Tutte queste robe. Quindi perché fargli proprio la centrale nucleare lì? Allora facciamola dentro nella Fiat a Torino, per esempio, no? Che adoperano loro l'energia. Cioè, capisce, il suo discorso si può ribaltare. Perché i bresciani devono fare tutte queste acciaierie e poi gliele chiudono, le spostano a Genova, a Napoli? Cioè, noi viviamo in un'epoca in cui non si capisce più quali sono le strutture importanti, quali sono le cose inutili. Per esempio, prendiamo il latte. Noi possiamo oggi migliorare la produzione di latte, ma la CECE lo proibisce. Costringe a comprare il latte in Germania dando il premio all'allevatore, no? Il trasporto si paga col premio. Dobbiamo fare le autostrade, tenere il gasolio basso, far girare i tir e danneggiare la nostra economia. Quindi tutto questo sarebbe risparmio energetico se uno invece valorizzasse le proprie risorse. Vogliono proprio fare la bretella a Mantova, sono in guerra anche per quello, che porti il latte direttamente alla Parmalat, no? Tagliando via Modena. Quindi sono tutte scelte che vanno a beneficio di non si sa chi, o meglio, forse si sa anche, ma diciamo, non tengono conto delle popolazioni locali, dei loro interessi, della loro civiltà, della loro cultura. Quindi io non sono contro il nucleare, non ho detto niente contro il nucleare, ho detto solo che bisognerebbe cambiare anche i progetti. Perché il progetto dell'Enel va bene? Chi l'ha detto? Perché deve fare 1000 megawatt proprio lì? Se le facevano più piccole potevano metterle anche diversamente. Quindi noi assistiamo a una sopraffazione continua sulla base della scelta tecnologica. Ma chi la giustifica questa? Dov'è una commissione di persone che la esamina? Quindi in realtà sono centrali della Westinghouse che ci vengono rifilate tali e quali. Quindi io direi che bisogna anche vederle queste cose. Cioè, se noi calcoliamo veramente anche il massimo rischio, che è l'incidente grave, si possono fare dei calcoli, non arriva più là di 20 o 30 chilometri, a parte Chernobyl che è andato molto più in là, ma con degli effetti minori, no? Perché più si sparge, meno arriva. Quindi se uno facesse una centrale sul Golfo della Sirte, con 30 chilometri intorno, c'è solo il problema morale delle scorie, cioè se lasciare o no 20.000 anni da custodire la radioattività. No? Ma lasciamo stare, quello non è stato sollevato. Quindi anche la Sardegna già sarebbe diversa, perché è una piattaforma rocciosa, non c'è l'agricoltura in molte zone, c'è il mare, non occorrono le torri, quindi in teoria si potrebbe anche scegliere dei siti. Questo concetto che lei ha detto è proprio quello invece che ci ha messo il problema in Lombardia, cioè dicono voi consumate, dovete farvela voi. Vabbè, insomma, però non lo so se vale la pena, insomma, facciamo il bilancio del bene e del male di tutto. Secondo me conviene puntare sulle risaie. Se calcolate la resa in 100-200 anni del riso che verrebbe depauperato dal sistema nucleare nel Vercellese, rende di più il riso. È chiaro che in questo momento, per i prossimi 20 anni, può convenire la centrale a chi la costruisce, a chi la vende, a chi la gestisce. Ma sul piano generale le scelte non sono state fatte bene, quindi secondo me si può ridiscutere tutto questo. Si può anche spostare magari le acciaierie in Sardegna, per dire, se conviene metterla alla centrale. Quindi è un problema più vasto, a parte il fatto che bene o male da 100 anni ci hanno costretto a fare l'unità d'Italia, quindi bene o male dobbiamo starci. Quindi allora il discorso si può cambiare.
Professor Lombardi vuole... C'era un'altra domanda, dopo se mai.
Io vorrei fare una domanda al professor Lombardi, faccio prima una premessa. Che io mi sono chiesta, ma insomma, se sono tutti d'accordo a dire di sì, perché non fare una legge e abrogano la legge, invece che venire a dire a noi cosa la pensiamo? Però un motivo c'è, secondo me, ed è che in questo modo togliamo le castagne dal fuoco ai politici, perché loro hanno dei grossissimi problemi organizzativi, non possono dire, non vogliono dire, no, noi non siamo in grado di risolvere questi problemi, allora cosa dicono? La gente non vuole nucleare, no? Quindi questo, secondo me, è la spiegazione attualmente più convincente del fatto, del motivo per cui noi stiamo andando a votare. Punto. Questa è la premessa che faccio. Però adesso ho un problema tecnico che voglio porre al professor Lombardi, ed è questo, ed è il problema delle scorie. Cioè, mi dispiace, ma a questo punto io vorrei una risposta, perché, insomma... Se noi, d'accordo che noi non abbiamo i deserti dove mettere le scorie come ce l'hanno negli Stati Uniti, però vogliamo fare anche noi come la NRC, che quando si è trovata a dover valutare l'impatto ambientale delle scorie ha detto che questo impatto ambientale è uguale a zero? Oppure vogliamo affrontare la questione, adesso dico a un livello tecnico, perché politicamente la premessa che ho fatto spero che chiarisca come la penso in proposito, ma a livello tecnico anche i tecnici fanno questo discorso, cioè dicono va bene, costruiamo le centrali e poi vedremo, oppure c'è una plausibile, ragionevole, sensata soluzione per questo benedetto problema delle scorie?
Beh, ovviamente la risposta è sì, perché sennò intanto vabbè. Anche qui bisogna fare un discorso, intanto cominciamo un discorso di confronto, va bene? Una centrale a carbone produce, a parità di potenza, centrale nucleare da 1000 megawatt, produce 300.000 tonnellate di ceneri all'anno. Tra l'altro queste ceneri sono tutt'altro che innocue, perché basta dire che da parecchi anni, da una quindicina d'anni, queste ceneri che negli Stati Uniti, che sono dei grossissimi consumatori di carbone, siamo negli Stati Uniti dove permettevano di usare queste ceneri per fare la pavimentazione delle strade, da una quindicina d'anni e più hanno proibito di fare questa operazione, perché queste ceneri sono piene di metalli pesanti che sono particolarmente velenosi. Ora, le scorie di una centrale nucleare invece si ammontano a qualche tonnellata all'anno, quindi contro le 300.000 tonnellate ne abbiamo di qualche tonnellata all'anno. Ora, questo problema delle scorie è risolvibilissimo, nel senso che c'è stato anche chi l'ha risolto, nel senso che gli svedesi hanno già fatto delle soluzioni ampiamente conosciute e divulgate come risolvere questo problema. Ovviamente qui in Italia il problema non è stato ancora affrontato dal punto di vista industriale, solo perché questi non ci sono le scorie, nel senso che questi elementi combustibili sono ancora presso la centrale e quindi non c'è ancora l'esigenza. Tra l'altro, tra parentesi, non abbiamo neanche gli impianti di ritrattamento di questo combustibile perché sono all'estero, quindi siccome è un problema che più si aspetta meglio è, tra l'altro, e quindi, però voglio dire, al mondo questa soluzione esiste, adesso qua non entriamo nel dettaglio. Quello poi che, non so, mi piace anche un po' contestare, invece questa cosa che ha molto appresa filosofica, anche il collega Facchini ha tirato fuori, cioè per 20.000 anni lasceremo l'eredità a questi nostri figli, pronipoti e via dicendo, ma guardate, a noi altri che continuiamo a bruciare il petrolio e il metano non gli lasciamo l'eredità? O che gli portiamo via tutto lo stagno, lo zinco, l'argento che c'è in giro nel mondo, non gli lasciamo l'eredità? Ma scusate, ma questa è una follia, va bene? Qualunque cosa che noi facciamo lasciamo l'eredità ai nostri figli. Va bene. Il problema è c'è niente da fare, anzi, secondo me gli lasciamo una peggiore eredità tirandoci via tutti i metalli, perché a parte il ferro che ce n'è tanto, ma degli altri non ce n'è mica poi tanto. Quindi, insomma, queste frasi ad effetto per cui dicono, vabbè, di questa specie di cimiteri che per migliaia di anni, è vero che ci vogliono migliaia di anni, però ci sono le soluzioni per lasciarli abbandonati e non doverci più intervenire. Però il consumo delle materie prime che noi facciamo e le scorie di qualsiasi tipo che facciamo è un problema che anche questo che lasciamo in eredità ai nostri figli.
No, sono d'accordo, ma dico, l'ho detto anch'io, che questo sistema industriale sta depauperando il pianeta, inquinandolo. Quindi, cioè, diciamo la stessa cosa, solo che per Lombardi sembra che vada bene, per me va male anche le altre scorie, ecco.
C'erano altri interventi? Prego.
Volevo fare una domanda a un medico. Volevo fare una domanda al professor Facchini. Dicendo appunto cioè che ci sono altre energie alternative oltre al nucleare, e appunto insistendo sulla necessità di utilizzare le risorse che ogni zona ha, però mi pare che non abbia chiarito quale dovrebbero essere queste energie alternative, per cui uno dice se è la fissione allora ha ragione il professor Lombardi, se ce ne sono altre, ma pare che il solare non basti, il carbone sporca anche lui, non ho capito quali sono le altre possibilità.
Ma il problema di queste alternative sta nella struttura della società industriale più che nelle scelte, diciamo, di nuove cose. Io devo dire che valutare l'impatto è difficile, farle è anche difficile, però il professor Colombo dell'Enea mi pare che qualche mese fa parlava del 20% dei consumi che si può ancora ridurre. Ora Lombardi ha fatto vedere, no, che la crescita in realtà si era fermata a un certo punto. Anzi, il prodotto lordo è aumentato mentre l'energia totale, non quella elettrica mi pare, è diminuita, perché l'industria, da quel che ci pare, perché poi io i dettagli forse Lombardi li sa meglio di me, l'industria ha scelto dei processi meno energivori, cioè hanno trovato che certe cose si possono fare con meno energia, no? Anche l'acciaio mi pare e robe così. Quello che invece manca in questo paese è un intervento di risparmio o di recupero nella società, cioè nelle case, nell'agricoltura, ed è difficile perché richiede una cultura diffusa, cioè un cambiamento di mentalità, no? Così via. Quindi, più che dire l'energia solare va bene, si può parlarne, poi magari ne parliamo, ma perché lasciare disoccupati 2 milioni di giovani, 3 milioni di giovani? Questa è energia solare, no? Li nutrono, li allevano, li istruiscono e poi dice arrangiate. Questo è folle, ci può portare alla rovina, anche per altri motivi, perché poi si arrabbiano. E poi i rifiuti, perché buttare via tutto quanto? La carta, perché hanno fatto la legge di riciclare la carta, nessuno la ricicla. Nella carta ci sono kilowattora elettrici. La carta, adesso dico, è calata di prezzo, perché? Perché gli americani, per la stabilità delle navi, mandano qui navi piene di carta straccia, che poi di là tornano con altra roba, ma diciamo, e quindi è calata, insomma, non si può fare queste cose, qui imbrogliano tutto il paese. Poi, tutta questa agricoltura che fa le deiezioni, mucche, maiali, eccetera, il biogas, io adesso i calcoli non li do, non è il momento, ma dico, usare tutto il biogas possibile equivale a fare una centrale nucleare, per di più abbiamo il concime e abbiamo, come diceva Lombardi, il disinquinamento, cioè risparmiamo il costo anche energetico, perché inquinano tutti questi qua, no? Questi milioni di maiali che abbiamo in giro. No, non è da ridere, però lo stanno facendo, ma lo fanno i piccoli, ecco dov'è il problema, sono i piccoli che devono muoversi. A l'Enel non interessa il biogas, a l'Eni dà fastidio perché vendono meno petrolio, quindi i piccoli non lo sanno, o se lo sanno cominciano, o costa caro, perché non è che il risparmio non costi, costa come investimento. Una centrale nucleare, parlano oggi di 5.000 miliardi, la resa è di 200 miliardi all'anno, no? Ma il biogas rende anche lui, in 10 anni si ripaga, ma uno deve tirare fuori i soldi subito. Ecco, poi il risparmio energetico nelle case, isolare i tetti, non con l'amianto, non con la lana di vetro, non col poliuretano, insomma, è tutta roba che fa male. Poi c'è qui il dottor Bertazzi che ce lo dice. Quindi la geotermia, per esempio, i pozzi, è piena d'acqua calda la pianura padana, bisogna fare un pozzo di 1 km o 2, e chi lo fa? Adesso l'AGI ne ha fatti parecchi per il petrolio, ha trovato sempre l'acqua calda, però li ha chiusi tutti col cemento, perché non c'era, non gli interessa, insomma è chiaro che 1 chilo di petrolio dà 10.000 calorie, 1 chilo d'acqua calda ne dà solo 50, insomma, quindi il rapporto ai costi dei palazzi con dentro tutti gli ingegneri e così via non rende. Però i piccoli, per esempio un agricoltore che non lo può fare un pozzo, ma una piccola città può farlo, ecco, a Vicenza e a Ferrara stanno facendo gli impianti per scaldare queste città. È chiaro che sono tutte piccole cose, però se si facessero in grande scala, e devo dire, in Francia le fanno, insomma, cioè, hanno fatto il nucleare, ma fanno anche queste cose, quindi se i nostri politecnici ci dessero una mano, si spingesse a fare queste cose. Quindi le soluzioni, io parlo di soluzioni già economiche adesso, quanto al solare puro per fare l'energia elettrica, è vero, Lombardi ha detto le centrali a specchi non si fanno, ma le fotocelle ci sono, oggi uno che ha una casa in montagna e non ha la linea elettrica, gli conviene mettere le fotocelle, perché il costo della linea elettrica, no? Parlavano all'Enel che in Sicilia ci sono parecchie case isolate, ma la regione Sicula offre il 70% all'Enel se fa la linea elettrica, e allora l'Enel fa la linea elettrica. Insomma, ci sono tutte queste logiche già prefabbricate, quindi far nascere queste cose è difficile, però io devo dire che queste cose sono indispensabili, prima o poi le faranno. L'energia solare è solo al primo millennio, quindi quando è finito tutto il resto dovranno far questo, anche se costa di più.
Grazie professor Facchino. Professor Lombardo, vuole commentare qualcosa su questa domanda?
Diciamo, non è che io sia sostanzialmente in disaccordo, io dico che tutte queste energie alternative bisogna farle, io dico solo che non bastano, e che basta, che, e quindi bisogna fare un po' di tutto, che la situazione futura sarà sempre più articolata, e quindi dobbiamo giocare tutte le carte che noi abbiamo. Se poi si ipotizza che noi possiamo vivere consumando molta meno energia di quanto noi facciamo, io mi auguro che questo periodo venga, diciamo che quello che avviene all'estero, in altri paesi, non dà nessun segnale che questa situazione si stia avvicinando, quindi mi meraviglierei molto che si riesca qui in Italia a raggiungere per primi questo nuovo sviluppo in cui i consumi energetici abbiano una forte riduzione.
Grazie. A questo punto le vostre ultime osservazioni mi hanno fatto nascere un dubbio, forse così mi hanno confermato una domanda che avevo in mente. Forse la questione non è di quanta energia abbiamo bisogno, o in che forma la otterremo. Forse non è soltanto questo, perché a volte mi sembra che anche questo dibattito, così come lo si sente in giro sulle questioni energetiche, sia come dire autogiustificando, si trovi al suo interno continuamente degli elementi per prendere una posizione oppure un'altra, ma non tenga conto invece di un contesto che è quello che poi in realtà ci può aiutare a definire il perché di una politica energetica, il perché di una necessità di energie, il perché della necessità di certi consumi, il perché eccetera eccetera eccetera, quello che talora viene chiamato il problema di uno sviluppo che una società si pone. Ecco, probabilmente, anche se questo discorso può sembrare troppo complicato, troppo ampio, eccetera, io credo però che la questione al fondo sia esattamente questa, perché finora, in effetti, diciamo, non è che si è sentita un'affermazione bisogna usare l'energia solare, dall'altra parte bisogna usare l'energia nucleare. Pur in maniera diversa, noi abbiamo sentito che c'è evidentemente una molteplicità di risorse che devono essere tutte usate, secondo certi criteri, e probabilmente il criterio si può proprio individuare a livello di decisioni che non sono su quale energia, ma forse più probabilmente perché un certo consumo e quindi perché un uso di certe risorse. Io mi permetto questa osservazione come moderatore, rimandandola non solo ai due relatori ma anche al pubblico, perché credo che questo sia in realtà un terreno sul quale inserire poi il giudizio che uno dà sulla questione energetica, che è molto importante considerare. Altrimenti io credo potremmo o trovarci nell'indifferenza rispetto a un giudizio, oppure di fatto prendere posizioni che non tengano conto della reale complessità della situazione. Ecco, io non so se questo commento in qualche modo viene ritenuto rilevante o condiviso, comunque oltre che ai due relatori lascerei eventualmente anche a voi di raccoglierlo. C'era comunque già un'altra domanda, mi pare, superata. Prego.
Siccome ho sentito che c'è un medico, volevo fare una domanda sui pericoli sanitari, i costi sanitari della energia nucleare e magari anche in confronto delle altre energie. Tipi di energia.
Non ti do una risposta documentata per due motivi. Primo, che non ho con me i dati, e secondo, che è la mia funzione di moderatore. In ogni caso, io credo che sia molto importante considerare un reale rischio insito nell'uso dell'energia nucleare, del quale vorrei citare due aspetti di specificità rispetto all'altro inquinamento che, come è stato detto, quantitativamente è maggiore dovuto all'uso del petrolio, del carbone, eccetera. Vorrei soltanto sottolineare due aspetti di un possibile rischio, diciamo, da nucleare, che sono specifici e particolarmente subdoli. Il primo è il fatto che si tratta di effetti che possono manifestarsi dopo generazioni. E difatti, mentre per esempio anche per tante sostanze chimiche questo è un elemento collegato, noi riusciamo anche a definire determinati livelli di soglie sotto i quali, ecco, per il problema posto dalle radiazioni questo è molto più difficile, e questo appunto è un primo elemento di specificità del possibile rischio sanitario da radiazioni. Il secondo aspetto è che noi conosciamo molto meglio l'inquinamento, diciamo, da sostanze chimiche, e seppure molto costoso abbiamo molta più esperienza nel contrastare questo tipo di inquinamento. Mentre il nucleare parte molto più sicuro, ma ci lascia un poco più indifesi rispetto a un possibile incidente. Chiaramente poi questo uno può discutere che ha una probabilità su 10.000 miliardi, quindi non è neppure da considerare, però mentre poniamo il controllo di un inquinamento continuo praticamente come quello che può derivare da determinati impianti per la produzione o il consumo di certe energie eccetera eccetera a determinati costi può essere ottenuto senza alcuna, direi, necessità di sviluppare nuove tecnologie, la questione nucleare, che si presenta all'inizio potenzialmente più sicura proprio per la cura che ci si è messa, per il problema, l'attenzione che c'è sui possibili rischi, è forse meno gestibile di fronte a qualche imprevisto. Io vorrei soltanto citare questi due fatti per non lasciare del tutto disattesa la domanda postami, mentre avrei bisogno di più tempo e magari di qualche appunto con me per essere più preciso sulla domanda specificamente posta. Però non credo che sia questo al fondo l'elemento più rilevante. Io per esempio ritengo più importante l'osservazione che facevo prima.
Io volevo un attimo riprendere un'osservazione partendo da una parte del discorso che ha fatto il professor Facchin. Lasciando un attimo da parte, ma magari completamente condividendoli, i discorsi sui diritti delle popolazioni a esprimersi in maniera pesante sulla possibilità di avere nel proprio territorio delle centrali o meno, volevo rilevare un attimo un aspetto che mi sembra comunque, per quel poco che sono riuscito a sentire nel dibattito, giornali, televisione, eccetera, che è rimasto un po' da parte. Secondo me nella scelta dell'energia nucleare è più clamoroso ancora rispetto ad altre scelte che possono presentarsi davanti così alle nostre società, che invece il problema è esattamente a livello globale, cioè dico quantomeno europeo, ma proprio stando stretti, perché appunto poi basta pensare a Chernobyl e si vede come si allargano i confini. Per cui, per dire, quando io penso che i francesi hanno il 70% dell'energia nucleare, cioè loro potranno ridere di noi per qualche cosa, ma se fossero lontani mi verrebbe da ridere per loro che decidono di mettersi così nelle grane. Purtroppo invece sono vicini a noi e allora mi viene da piangere. Allora io dico che questo aspetto, appunto, che pesca proprio nella cultura del decidere di fare le cose guardando globalmente i problemi, non soltanto al proprio particolare interesse, mi sembra che decisamente sia un po' dimenticato attualmente. Tant'è che se una cosa dovrebbe fare un governo italiano, dovrebbe esattamente quello di riproporre con forza questo problema a livello europeo, in tutti i discorsi per la comunità europea, eccetera, eccetera, eccetera. Ma minimo, cioè proprio minimo. Vabbè, questo qui, non so, volevo sentire le osservazioni dei relatori.
Senz'altro credo che un parere da parte di tutti e due.
Ma dunque, io vorrei dire questo. Il progetto dell'Enel, per esempio, per Caorso, ha il cosiddetto incidente di progetto, cioè si rompe una pompa e si ferma la centrale, esce l'acqua. Però la sicurezza, cioè perché il fatto è questo, che se uno rompe una pompa e esce l'acqua, nella centrale rimane sempre il 10% di potenza, che è la radioattività, no? Quindi dentro nella pentola ci sono 3 milioni di kilowatt termici, poi uno diventa elettrico, due restano termici buttati nell'ambiente, ma il 10% sono 300.000 kilowatt. Quindi quando uno spegne una centrale ha dentro ancora 300.000 kilowatt per un po' di giorni, che sono poi lo iodio, il cesio, tutti gli elementi radioattivi. Quindi deve, entro qualche decina di secondi, poi Lombardi qui è l'esperto, ma deve intervenire e tenerla fredda. Quindi questo è l'incidente. Il secondo tipo di incidente più grave è se si rompe anche l'emergenza, cioè se non viene tenuta fredda, in capo a poche ore fonde tutto il nocciolo e cola dentro la centrale. Però anche questo non darebbe un grave impatto al di fuori. L'impatto al di fuori...
Il plutonio che viene usato nelle centrali nucleari non può assolutamente servire per fare gli ordigni termonucleari. Sono due plutoni che sono diversi. Ora, io non escludo che questo plutonio possa servire a fare una bombetta in qualche modo, non sono tra l'altro un esperto ovviamente di questo, però qualche tecnico dice che una bombetta un po' schifosa si riuscirebbe a farla anche con questo. Beh, d'altra parte, scusate, si parla tanto delle bombe nucleari, ma è molto più facile mettere un veleno in un acquedotto, che farebbe molto più morti, perché anche qui, secondo me, si fa anche molta si demonizza le bombe, ma si potrebbero demonizzare anche molte armi chimiche, le armi batteriologiche, chi lo sa l'AIDS da dove è venuto fuori, non lo so. Perché tra l'altro anche qui le bombe, la bomba diciamo di biologica, non lo so cosa succederà per i prossimi 20-30 anni. Quindi vabbè, in conclusione voglio dire, è chiaro che un legame c'è, e ci sono stati anche i famosi trattati di non proliferazione, che sono trattati che le nazioni, molte nazioni hanno accettato, compresa l'Italia, e le nazioni che non hanno accettato questo trattato di non proliferazione non possono ricevere, non possono importare prodotti per centrali nucleari da parte delle altre nazioni invece che l'hanno firmato, e ovviamente ci sono tutte le nazioni che sono dotate di armi termonucleari che hanno firmato questo trattato. Quindi diciamo ci sono effettivamente dei grossi impedimenti perché ci sia questa diffusione delle armi nucleari, però il plutonio che viene usato nelle centrali nucleari, a parte il fatto che il plutonio per estrarlo dal combustibile è un lavoro estremamente complicato, cioè non è che si fa così, va bene? Comunque questo plutonio, va bene, sarebbe molto cattivo per farne l'uso militare. I militari hanno tutta un'altra struttura per fare il plutonio, che è il plutonio che ha dato a loro, a parte poi che le bombe diciamo di più pregiate si fanno con l'uranio 235, che è un materiale che si ottiene con un altro processo di arricchimento isotopico, che quindi non passa attraverso la costruzione di impianti nucleari.
No, io sono essenzialmente d'accordo. Certamente il nucleare è nato sul piano militare negli Stati Uniti nel 42, no, 45, e solo nel 55 c'è stato il progetto cosiddetto Atomi per la Pace di tradurre nell'uso elettrico, diciamo, le tecnologie, tant'è che le stesse centrali proposte oggi a Caorso così vengono dai sommergibili, cioè sono molto compatte, molto spinte, no? Adesso io non è che poi possa dire di più di quel che ha detto Lombardi, ma lui già prima accennava al cosiddetto ruolo passivo dell'Italia, diceva per varie ragioni, no? Ma una delle ragioni è proprio quella che l'Italia, non essendosi mai messa sul piano militare a fare diciamo, no, queste bombe, grazie a Dio, va bene, ma diciamo quindi non ha avuto quegli investimenti sia in tecnici, capitali, tecnologie, eccetera, che hanno avuto i francesi, gli inglesi, gli americani, i russi, insomma, per citare i paesi più forti. Quindi per loro è stato più facile anche entrare nel campo nucleare poi civile. Per il resto sono d'accordo che chi ha queste tecnologie non usa certamente le centrali per fare la corrente elettrica, per fare il plutonio per le bombe, le possono fare meglio con quelle altre centrali o con l'uranio 235. Certamente un paese povero di tecnologia come l'India o l'Iran, non lo so, magari anche comprando delle centrali così qualche piccola bomba la potrebbe fare, magari gestendolo in modo diverso, ma diciamo quelli lì sono problemi appunto a cui il trattato di non proliferazione ha stabilito che solo certi paesi fanno le bombe e gli altri no, no? Ecco.
Grazie. Ringrazio molto il professor Facchini e il professor Lombardi della loro presenza stasera, in particolare delle cose che ci hanno detto, della discussione che hanno provocato, delle risposte che hanno dato, e credo di poter dire con una sola parola dell'aiuto anche che almeno a me personalmente hanno fornito attraverso queste loro argomentazioni. Aiuto a comprendere due cose. Primo, che probabilmente vale la pena di pronunciarsi sul quesito che ci è stato posto attraverso il referendum. Comunque, perché credo che l'evidenza di una fondatezza, diciamo, di una questione come quella dello sviluppo energetico in un paese, della scelta più o meno a favore o sbilanciata verso un tipo di energia, è una questione reale, che può sembrare non implicarci, può sembrare non centrare con le nostre preoccupazioni, per quanto non le consideriamo meschine, ma probabilmente su questo vale veramente la pena di pronunciarsi. E il secondo aiuto che ho ricevuto da questo incontro di stasera, almeno per me personalmente, è anche sul merito di una decisione. Questi argomenti, credo io come voi, avremo altre occasioni di discuterle per giungere poi a definire se sia più conveniente o meno esprimersi di fronte a questo referendum in un modo o nell'altro. Ma credo che soprattutto possiamo condividere il fatto che sia una questione su cui, sebbene non avremmo voluto o deciso di farlo, comunque ora conviene pronunciarci, perché anche in queste questioni si gioca in fondo il presente e la prospettiva di una vita nostra come persone, come società, e di questa vogliamo sicuramente essere protagonista, con la nostra libertà, con i nostri errori, ma anche con la nostra capacità di costruire condizioni di vita, condizioni di cultura, condizioni di produzione, condizioni di socialità, che siano quanto più possibile vicino a quel desiderio di bene e di felicità che credo tutti noi sentiamo. Ecco, questa, se volete, molto poca tecnica, ma è l'osservazione conclusiva che come moderatore volevo fare nel ribadire il mio sincero ringraziamento a professor Facchini e a professor Lombardi.
Ringrazio tutti gli intervenuti di questa sera, innanzitutto i professori Facchini, Bertazzi e Lombardi. Vorrei solamente segnalare tre cose: che quest'anno il Centro Culturale San Carlo ripeterà incontri del tipo di questa sera su temi di attualità scottanti o di problematiche suscitate in modo improvviso nella società. Per questo inviterei, per chi lo volesse, di iscriversi all'Associazione Amici del Centro Culturale San Carlo, che permette al nostro centro di fornire occasioni di dibattito come questa sera. Do menzione di due altre occasioni che si svolgeranno fra breve. Una, il mercoledì 4 novembre alle ore 18:15 in questo salone, all'auditorium, l'incontro su per quale giudice, per quale giustizia, che affronterà nella medesima modalità, cioè presentando due personalità competenti nel campo che propendono per la posizione del sì e per la posizione del no. Il moderatore sarà il prosindaco di Milano Giuseppe Zola e parteciperanno il procuratore generale di Milano Beria d'Argentine e l'onorevole Carulli Fumagalli. La seconda segnalazione che mi permetto di fare brevemente è il convegno sulla carità a Milano dal secolo XII al secolo XV, che si svolgerà il 6 e il 7 novembre, due giornate, a cui parteciperanno i più grandi studiosi di storia medievale, storia dell'arte medievale, di Milano, Padova. E il programma di questo convegno è possibile ritirarlo, come i moduli per la sottoscrizione Amici Centro San Carlo, al banchetto predisposto all'uscita. Grazie a tutti.